Buongiorno cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro Controcanto in diretta delle 11. Oggi è mercoledì 19 giugno e i nostri giornali sono carichi, pieni di indignazione per la costante disinformazione dei famigerati, famosi e temibili troll russi. Ecco, come sapete, il principale problema per la nostra democrazia non viene dalla pervasività di una Unione Europea che detta le scelte al di fuori di qualsiasi mandato democratico, non viene dalla prepotenza della NATO che occupa di fatto militarmente il nostro paese, il problema non viene dagli grandi agglomerati finanziari internazionali che attraverso il controllo dei principali media spacciano le bugie per verità e la verità per menzogne, come tutti sanno, perlomeno come sanno tutti quelli che non sono vittime della propaganda russa, non sono complottisti. Il vero problema viene sempre da lui, da questo moderno Goldstein, da questo uomo temibile, da questo uomo pericoloso che passa tutte le sue notti davanti al computer a San Pietroburgo per inquinare attraverso la costruzione di profili falsi la nostra brillante democrazia. Anzi, vogliamo avvertire tutti quelli che ci ascoltano, se vedete su Facebook dei profili v.fonputin, fate attenzione, è sicuramente un troll governato dai servizi segreti russi. Cominciamo con il Corriere della Sera, il giornale più venduto d'Italia, diretto da Lucky Luciano Fontana. Arriva il primo sì al premierato, il testo è stato approvato in Senato, Meloni dice alla fine dei giochi di palazzo, Conte replica a Grillo, scontro sul futuro del Movimento 5 Stelle, la protesta delle opposizioni in piazza, nomine dell'Unione Europea, spaccatura tra i 27 sul peso dell'Italia. Ecco, ma la notizia davvero importante che fa gelare il sangue e che invita gli italiani ad una presa di coscienza e di consapevolezza corale rispetto alla gravità del momento viene da questa notizia. C'è l'allarme del Colle. Ecco, Mattarella da Mosca dice una tempesta di fake news. Ce ne parlano Marzio Breda e Mariolina Iossa, entrambi corrispondenti dalla Moldavia. Ecco, come vedete, 4M sugli scudi, Mattarella, Marzio Breda, Mariolina e Moldavia. Andiamo avanti alle pagine interne, perché il Presidente della Repubblica mette un punto fermo sul bisogno di proteggere l'informazione occidentale, la nostra democrazia, rispetto ai tentativi perfidi, melliflui, ma penetranti della disinformazione russa, che vuole convincere gli italiani rispetto alla, come possiamo dire, alla necessità da parte di Mosca di continuare questa operazione militare speciale per combattere i nazisti ucraini. Invece, come tutti noi sappiamo, non è così. Zelensky ha vinto la guerra, Putin è morto almeno 6-7 volte, il ministro degli esteri Lavrov non esiste, è stato costruito dall'intelligenza artificiale. Ecco, queste sono le verità che però i cittadini non conoscono, non riescono a capire, perché evidentemente la disinformazione russa funziona. Il potere della disinformazione russa poi è evidente, specie in un contesto opaco, penetrabile come quello italiano. Come sapete, tutti i media, tutti i giornali sono schiacciati sulle posizioni di Mosca e non della NATO, ripetono sempre insomma, le frasi fatte tipiche della propaganda russa, e poi ci sono due personaggi che sono sempre presenti nelle nostre televisioni che ogni santo giorno manipolano la pubblica opinione a beneficio di Putin. Stiamo parlando di Errikov Mentanov, un famoso giornalista bassino e molto sorridente, e poi c'è l'ancora più temibile Brunja Vespisky, che oramai da anni insomma, è un'istituzione all'interno della TV pubblica e notoriamente veicola le veline del Cremlino. È una situazione che non si poteva più tollerare in una democrazia compiuta come l'Italia. Fortunatamente il Presidente della Repubblica, dall'alto della sua forza morale, ha messo un punto. Sentiamo. C'è una tempesta non di caldo quest'anno, ma di fake news ostili, anche perché ci sono quelle, le fake news amiche. Cioè, noi non dobbiamo essere grossolani, perché le fake news non sono tutte uguali. Ci sono le fake news ostili, quelle vanno combattute, ma le fake news amichevoli, no? Simpatiche, goliardiche, quelle vanno difese. Lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella in visita in Moldavia su invito della Presidente Ape Maia Sandu. Nel paese che confina con l'Ucraina. In ottobre si daranno nuove elezioni e già questo insospettisce. Perché tenere elezioni in un paese che confina con l'Ucraina? Ci sarà la longa manus dei russi. Ci sarà anche un referendum per inserire in Costituzione l'adesione all'Europa. L'europeista presidente Sandu lancia l'allarme per l'intrusione russa in Moldavia attraverso il web. E il nostro capo dello Stato la raccoglie e la rilancia. Ecco, non è che ha raccolto la Sandu, ha raccolto la provocazione, cioè il grido di dolore. Anche in Italia, dice, come in Moldavia, ci sono costantemente tentativi di influenza disinformativa da parte russa che si intensificano particolarmente nei momenti elettorali attraverso alcuni siti permanenti che lo fanno con maggiore cautela ma con evidenza e con una molteplicità di siti web che nascono e scompaiono velocemente. Ecco, il famoso metodo, no, dei russi tipico, creare un sito, poi dopo un minuto sparisce, ne entra un altro, poi un altro ancora, crea un profilo, lo chiudono. Insomma, sono tecniche che in anni e anni di preparazione dei servizi di intelligence hanno affinato. La diffusa tempesta di disinformazione, fake news, falsità, tutte volte a screditare e destabilizzare anche il nostro paese, dice, una forma inaccettabile per le democrazie europee. Insomma, il monopolio delle bugie ce lo devono avere i giornali italiani. Che è sta mania? No, noi dobbiamo essere sovranisti anche nella difesa del nostro made in Italy. Cioè, se la nostra bugia non ha niente di meno della bugia russa, perché non privilegiare la bugia italiana? Perché questa forma di esterofilia? Dobbiamo valorizzare e difendere anche la sovranità mentitoria. Cioè, se mentiamo meglio noi, perché dobbiamo esportare le bugie russe? Quindi, creiamo un bel premio, bugia Pinocchio dell'anno, premio Collodi. E i nostri giornalisti che mentono di più, glielo diamo, senza bisogno di importare bugie che vengono dall'estero, quando fortunatamente noi ne produciamo abbastanza per noi e ne possiamo mandare anche all'estero. Questa è una cosa che non si capisce. I problemi, dice, non aspettano i tempi di procedure lente e ritardate. Libertà e democrazia non sono garantiti. Quindi, se volete la libertà e la democrazia, dovete stare tutti zitti. Shh, basta, non parlate, vi è chiaro. Non si può difendere la democrazia rispettando la libertà di opinione degli altri, specie se l'opinione degli altri non coincide con quella della NATO. Che democrazia è se uno dice una cosa diversa da quella che vuole dire il capo della NATO Stoltenberg? Quella non è democrazia, quella è provocazione, quella è destabilizzazione. Quindi, mettiamo un punto fisso, basta questo parlare per dire mille fesserie. Parla uno, Stoltenberg, per tutti, e va, gli altri silenzio, se si vuole difendere la democrazia. Se poi non si vuole difendere, è un altro conto. L'altro passaggio politico ineluttabile, secondo il Presidente, nel quale dovranno impegnarsi i vertici europei che saranno formati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, è il completamento della dimensione finanziaria dell'Unione e la nascita di una politica estera e di difesa comune, che è sollecitata oggi dall'aggressività della Federazione Russa. Dice, a pochi chilometri da qui, ha ricordato Mattarella, in furia una guerra di aggressione scatenata contro l'Ucraina. L'Italia con l'Unione Europea garantisce piena assistenza all'Ucraina senza cedimenti fino a quando sarà necessario, sempre con l'obiettivo di raggiungere la pace, ma una pace giusta che rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite e che non siano frutto delle armi e della prepotenza. Ecco, ma certamente questi discorsi e questi ragionamenti il presidente Mattarella li faceva anche all'epoca dello smembramento della Serbia. Ecco, vi ricordate quando il Kosovo se ne andò per i fatti suoi? Ecco, ma proprio in virtù del principio di autodeterminazione, ma evidentemente forse all'epoca, visto che la NATO stava dall'altra parte, ecco, forse insomma, la chiave di lettura non era proprio uguale a quella offerta oggi. Però vedete, fortunatamente non c'è solo Mariolina Iossa che parla, c'è anche il nostro quirinalista preferito, vale a dire Marzio Breda, ecco, che dice che c'è una spinta del presidente per alzare un argine, quegli attacchi al Colle nel maggio di 6 anni fa, i rischi che si estendono dalla Moldavia a tutta l'Europa. Ecco, è rimasto ancora scosso Marzio Breda da questa gravissima vicenda che avvenne 6 anni fa, sul finire del mese di maggio, quando imprecisati troll russi osarono mettere in discussione l'autorevolezza del presidente Sergio Mattarella. Da quel momento il nostro paese non è stato più lo stesso, insomma la paura ha oramai preso in ostaggio gran parte dei nostri giornalisti, tra cui il povero Marzio Breda, che a distanza di 6 anni ancora non si è ripreso. La notte si sveglia tutto sudato grida trollo russi, poi lo devono, insomma, gli asciugano la fronte, gli danno una cosa bella, si riprende, ma da allora questo povero uomo non dorme più tranquillamente. Sì, dice, è un'arma non ortodossa, pericolosa, che oramai è difficile sottovalutare, ci dice l'ottimo Breda. Così riflette Sergio Mattarella, mentre la collega europeista Sandu gli spiega come la Russia stia tentando di interferire sulla sua Moldavia, manipolando l'opinione pubblica anche a colpi di fake news. Dice, una guerra ibrida rinfocolata proprio alla vigilia di elezioni delicatissime. Dice, sui rischi il nostro presidente concorda, ha avuto esperienza di qualcosa del genere nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2018. Quella fu una notte terribile per le nostre istituzioni, tremarono all'epoca proprio dalle fondamenta, insomma, i capisaldi della nostra democrazia, a causa di una serie di troll che su Twitter scrivevano contro Mattarella, insomma, davvero una cosa incredibile. Ricordate, chi può dimenticare quei momenti così devastanti? Ci fu un attacco simultaneo, dice, da parte di 400 profili creati ad hoc, riconducibili ad un'unica origine, dai quali si moltiplicarono migliaia di messaggi per intimare il capo dello Stato a dimettersi. Era parso un atto di propaganda e di intossicazione politica dopo una chiamata alle urne conclusa con un esito quasi paralizzante. Una mossa studiata come supporto alla richiesta di impeachment per il rifiuto del Colle a nominare Paolo Savona ministro dell'economia. Ecco, allora, forse Breda sta un pochino esagerando, cioè nel senso che magari molto semplicemente tanta gente che aveva votato il Movimento 5 Stelle e la Lega perché in quel momento volevano un'Italia libera e sovrana e non più schiava delle istituzioni sovranazionali, si aspettavano che quel governo desse seguito, diciamo, alle proposte che erano state presentate nel corso di una lunga campagna elettorale. Per cui la nomina di Savona era il risultato normale, scontato, di una vittoria che nasceva all'insegna del cambiamento e del rifiuto degli obblighi e della violenza dell'Unione Europea e dell'Euro. E il fatto che il Presidente della Repubblica in quel frangente si sia fatto garante dell'interesse sovranazionale contro quello italiano, cioè la sovranità popolare, aveva deciso di dare forza ad una proposta politica di guerra all'Unione Europea e all'Euro. E Savona, che comunque non era un rivoluzionario sandinista, ma un pacato e placido economista che comunque metteva in discussione le strutture della moneta unica, era la figura più adatta per accompagnare la nascita di quel governo. E l'atteggiamento del Presidente della Repubblica fu abbastanza irrituale, non era compito suo stabilire la linea economica del governo, non lo poteva e non lo doveva fare. Anche per questo l'idea oggi del premierato, che io in linea di principio non condivido perché sono un parlamentarista convinto, però non riesco a non vedere come i presidenti della Repubblica tutti, perché non è un problema solo di Mattarella, prima di lui Napolitano, prima di lui Ciampi, prima ancora Scalfaro, oramai nella Seconda Repubblica facciano un mestiere diverso da quello che la Costituzione immaginava, cioè difendono all'interno del nostro paese l'interesse straniero. Non si può fare finta di niente, altrimenti per quale motivo Mattarella doveva impedire ad un governo libero, appena eletto, legittimato dal voto, di esprimere il ministro che preferiva sulla base delle proposte che erano state avanzate in campagna elettorale? Perché evidentemente all'esterno i poteri sovranazionali che controllano l'Italia non gradivano Savona e attraverso, diciamo, un'operazione di moral suasion sono riusciti a bloccare sul nascere una prospettiva di cambiamento. Ma il problema è questo, non il troll russo, capisci, Brett? Il monitoraggio della rete e le indagini della polizia postale non approdarono a nulla, ma anche se non approdarono a nulla non si arrende Breda, secondo lui lo stesso c'era Putin dietro e l'inchiesta è stata archiviata. Ecco perché, vedete, insomma, magari c'è stata anche un'influenza malefica lì dei troll russi che sono riusciti a convincere gli inquirenti sul fatto che tutto questo fosse un sogno di mezz'estate del povero Marzio Breda, che nonostante l'archiviazione, nonostante la polizia postale, nonostante tutto sia finito in una bolla di sapone, ancora oggi, a distanza di 6 anni, continua a sventolare il mito e il pericolo del troll russo. Ecco, qualcuno ci ha ironizzato sopra e magari tornerà. No, Marzio, ma perché ironizzare della tua condizione? Cioè, l'ossessione è un problema. Se uno si inventa una cosa, è convinto di essere accerchiato, che stia succedendo chissà cosa, è un problema, non c'è da ironizzare. Secondo me, se ti pigli un pochino di valeriana prima di dormire, può essere una soluzione. Se non basta, magari poi consulta, parla con qualcuno, vedi un po', però ironizzare non è il caso. Tuttavia, dice, oggi non c'è nessuno che neghi l'esistenza dei troll filorussi in Italia, i famosi new trolls, e anche in Europa ci sono. E vi sono costantemente, in alcuni momenti elettorali, ci sono alcuni siti che sono come l'alta marea cantata da Venditti, compaiono e scompaiono velocemente. Tentativi di influenza, disinformazia, tempesti caldo e di disinformazione, fake news, falsità per screditare anche il nostro paese, sono forme di ostilità inaccettabili. Insomma, bisogna trovare delle soluzioni rispetto alla gravità di questa situazione. Io ce l'avrei qualche proposta. Ad esempio, se i giornali italiani dicono che Putin è morto, nessuno si deve permettere di dire che è vivo, anche se parla. O al massimo si può dire Putin 47, morto che parla. Però non si può dire che è vivo, se Mentana, Vespa dicono che è morto. Ad esempio, se Zelensky dice che ha vinto la guerra, non bisogna andare lì a dire che avanzano i russi. Se avanzano, bisogna dire che è un effetto ottico, che se uno cambia la prospettiva, indietreggiano. Cioè, bisogna mettere delle leggi stringenti, perché sta mania che uno parla deve finire, dà fastidio. Pure il Presidente della Repubblica lo dice. Basta. Insomma, siete strani. Il problema numero uno, dice, è quello di far cessare la guerra in Ucraina. Giusto. Posto che gli armistizi e la pace sono sempre la quiete dopo la tempesta, e vedete come pure, insomma, richiamo alla letteratura, alla cultura, la sua riflessione si concentra su due processi. Vediamo. La Russia si proietterà oltre le frontiere per avere zone cuscinetto contro quella che considera l'aggressività della NATO. C'è contemporaneamente l'offensiva della Cina per egemonizzare il sud profondo. Ecco, insomma, io non so, questo è un'immagine, come dire, anche un po' erotica questa, no? La Cina che vuole egemonizzare il deep sud. Nei suoi recenti interventi Mattarella argina questo secondo scenario opponendo la collaborazione con l'Europa e il G7. Allo stesso tempo spiega a Mosca che l'aggressività non sarà tollerata perché c'è un primo e un dopo l'invasione dell'Ucraina e Gaza. Ecco, Gaza però lì il genocidio lo stanno mettendo in piedi gli israeliani, ma non mi pare che la stessa indignazione venga riservata nei confronti di Netanyahu. Ci sono una miriade di risoluzioni dell'ONU che raccontano come gli israeliani nel tempo abbiano occupato territori che non erano i loro, ecco, ma lì stranamente, insomma, nessuno parla di un aggredito ed un aggressore, perché come spiegava il giurista Calamandrei, con gli amici le leggi si interpretano e con gli amici si applicano. Va bene, lasciamo, cari amici, lasciamo il Corriere della Sera e andiamo a leggere La Repubblica dei Transumani, il giornale che amiamo di più, il giornale diretto da Maurizio Sambuca Molinari. Ecco, oggi è il giorno dell'EM, vedete Mattarella, Mariolina Iossa, Marzio Breda, Moldavia, Maurizio Molinari, oggi ci dice qualcosa questa lettera. Il fronte della Costituzione, ecco, a maggioranza la destra approva in prima lettura al Senato il premierato, entro oggi farà diventare legge definitiva l'autonomia differenziata. Le opposizioni sono unite in piazza a Roma, Schlein abbraccia Conte, dice fermiamo la riscrittura autoritaria della carta, i finti patrioti che spaccano il paese. Pure la Repubblica rilancia con forza l'alto monito del Presidente della Repubblica che vede la tempesta non di caldo quest'anno ma di disinformazione da siti russi, dice ostilità inaccettabile. Ecco, chi di voi non si rende conto che tutta l'informazione italiana è nelle mani della propaganda russa? No, mi pare una cosa evidente. Ad esempio, questa è una fake news, no? Voi aprite il giornale, il TG1, viva Putin, Putin ha vinto, Putin è bello, comprate la Repubblica, Mosca avanza per liberare il paese dal nazismo, cioè, tutti così scrivono, ma sarà mai possibile che sono riusciti a penetrare questi della disinformazione russa in maniera così profonda per occupare tutti gli spazi di visibilità? Ma è mai possibile? Non si può tollerare. Poi, e voi sapete che in Italia, così come in Europa, è possibile guardare tutti i siti russi, no? Invece in Russia no, in Russia si perdono, è vietato, perché quelli sono dittatori veri, non tollerano la libera dialettica. Quindi se è così, questo grido di dolore non va sottovalutato, non facciamo questo errore. Vediamo sto premierato, premier per due mandati e se cade può decidere di sciogliere le Camere. Sarà eletto direttamente dai cittadini e rimarrà in carica per 5 anni, limitati i poteri del Presidente della Repubblica, stop ai senatori a vita. Allora, ce ne parla Giovanna Casaddio. Ecco, c'è Liliana Segre che con 180 costituzionalisti, insomma, offre il suo corpo e la sua intelligenza a difesa della tenuta democratica del paese. Anche questo ci rincuora e ci fa vivere un pochino meglio. Ora lo ripetiamo, si può negare che dagli anni 90 in poi tutti i presidenti della Repubblica, poi leggeremo anche sulla Verità la storia di Ruini, che era stato convocato dal presidente Oscar Luigi Scalfari per cercare di far cadere il governo Berlusconi, si può negare che il ruolo della Presidenza della Repubblica, che doveva essere notarile, ha assunto delle caratteristiche diverse? Si può negare che da troppo tempo il Presidente della Repubblica fa il bello e il cattivo tempo, crea i governi, li fa cadere, chiama tecnici, valida l'idea di un'emergenza permanente per garantire la costruzione di governi che non hanno nessun legame con il sentire popolare, vedi Monti, vedi Draghi, si può mentire, si può negare tutto questo? Non si può negare. E siccome non si può negare, il problema va affrontato, ma non in termini personali. Cioè, il problema non è Mattarella, così come non è che era Napolitano, non è che era Ciampi, non è che era, è proprio la struttura del sistema di potere italiano che va rivista, perché noi non possiamo avere a capo delle nostre istituzioni sempre una figura che risponde all'esterno, che la sovranità, l'articolo 1 della Costituzione dice che appartiene al popolo, non si può interpretare quell'articolo dicendo la sovranità appartiene alla NATO, la sovranità appartiene alla BCE, la sovranità appartiene ai mercati, e se i presidenti della Repubblica sono costretti per essere eletti, per arrivare lì a difendere, diciamo, interessi che non sono interni, evidentemente il problema è strutturale, e se il problema è strutturale va affrontato. Io non so se il premierato è la soluzione migliore per affrontare questo problema, ma di sicuro non si può fare finta di nulla, cioè non possiamo vivere dentro un paese che in ogni caso non può esprimere una sovranità popolare, perché c'è sempre, diciamo, un garante di interessi stranieri che blocca, modera, normalizza qualsiasi governo che sia espressione del sentire della gente. Questo non si può fare più. Roma. Sono 4 gli articoli della Costituzione, dice, che vengono toccati dalla riforma che introduce il premierato, dice, cioè l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. L'articolo 94, 92, 88 e 59, dice, la maggioranza di centrodestra sostiene che è stato fatto un lavoro chirurgico, dice, ma in realtà la carta cambia in modo sostanziale nella forma di governo. Dice, il Presidente del Consiglio viene eletto a suffragio universale, dura 5 anni in carica, di fatto l'elezione del Parlamento è a strascico rispetto al Premier, le Camere seguono cioè il destino del Premier, è modificato l'articolo 92 della Carta dell'articolo 5 della riforma, da evidenziare, dice, non è stabilito quante saranno le schede che l'elettore si troverà nell'urna. L'ipotesi più probabile è che siano 3, dice, una per la Camera, una per il Senato e una per il Premier. Dice, ora chiarita la contestualità delle elezioni di Camera e Premier. Dice, la norma antiribaltone, dice, quella più discussa dalle parti del premierato, perché sembra stabilire che un Premier resti in carica 5 anni previsti, ma restano molto incognite. Allora, il problema vero è cercare di garantire che anche in futuro accadano cose come quelle che abbiamo visto nel 2011 o più recentemente nel 2022 con l'arrivo di Mario Draghi. È molto semplice creare mediaticamente un'emergenza e poi utilizzare quell'emergenza creata strumentalmente per imporre un commissario che tuteli interessi stranieri facendo finta di farlo per curare il malato Italia. Questa situazione rende la nostra democrazia, questa sì, fragilissima, una finta democrazia, ci pone sul piano di una colonia governata dall'esterno attraverso, diciamo, trucchi che sono facilmente riconoscibili. E allora tutti quelli che vogliono recuperare un minimo di margini di autonomia, di dignità e di sovranità non possono fare finta che il problema non esista. Si può discutere sul fatto che il premierato rappresenti una soluzione rispetto a questo problema, ma quelli che negano l'esistenza del problema, e cioè la presenza dagli anni 90 in poi di una figura che dal Quirinale garantisce sul piano militare, sul piano economico, sul piano finanziario interessi esterni rispetto a quelli del paese, questo è un problema gravissimo. Guardate cosa è successo in Georgia, è accaduta una cosa simile. La Presidente rispondeva all'oligarchia sovranazionale, il Parlamento voleva riappropriarsi degli spazi di sovranità e fare approvare delle leggi che il Parlamento sovrano pensava utili nell'interesse dei georgiani, si è creato un conflitto. Ma questa situazione, questa architettura non capita solo in Georgia. E allora bisogna dire la verità, bisogna spiegare chiaramente come stanno le cose e fare in modo che gli italiani si esprimano rispetto a questa analisi. Ma dire va tutto bene, non è vero che siamo un paese perennemente commissariato, non è vero che le nostre scelte devono essere in un certo modo validate, approvate da organismi sovranazionali che non hanno nulla a che fare con l'esercizio della nostra democrazia interna, ecco, negare questo significa negare l'evidenza. Nell'ipotesi, dice, di impedimento personale o di dimissione volontaria del Premier, entro 7 giorni si può chiedere lo scioglimento delle Camere, dice, previa informativa parlamentare. Se non lo si fa, dice, è previsto che il Capo dello Stato possa affidare l'incarico a un parlamentare che sia stato candidato in collegamento con il Presidente del Consiglio. Dice, può accadere solo una volta nella legislatura. Mai più Monti o Draghi, evitato il ricorso a governi tecnici tipo quelli di Ciampi, Monti, Draghi, Conte, impossibili con queste regole. Ecco, questo qui è il cuore della vicenda, è proprio questo. Noi non possiamo più essere così facilmente esposti a tentativi di condizionamento, di veri e propri golpe orchestrati all'estero che ci pongono in una condizione di totale ed estrema fragilità. Cioè, ogni qualvolta l'Italia ha provato a difendere un interesse nazionale rispetto alla deindustrializzazione, all'impoverimento della nostra gente, alla cessione di sovranità a beneficio del blocco dell'Europa centrale, ogni volta è accaduto questo attraverso, diciamo, dei marchingegni funzionali anche al racconto costruito da media eterodiretti dall'esterno, ecco, si creavano le condizioni per inviare un commissario straniero come Monti, come Draghi. Questa situazione non può esistere, non possiamo vivere noi così, come se fossimo, diciamo, una colonia. Non è giusto, non è dignitoso per la nostra gente. Stop pure ai senatori a vita, dice, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico all'eletto, può revocare i ministri su proposta del Premier, però i poteri di garanzia, ovvero la possibilità di intervenire nella formazione dei governi all'inizio legislatura, di avere un ruolo nella soluzione di emergenze istituzionali, non gli spettano più. Tuttavia conserva gli altri poteri, tra i quali la nomina di 5 giudici costituzionali, presiede il CSM, promulga le leggi, emana i decreti. Per l'elezione del Capo dello Stato inoltre sarà necessaria una maggioranza assoluta solo dal 7° scrutinio. Ecco, pensate pure a come è cambiato il ruolo della Presidenza della Repubblica negli ultimi anni. Napolitano è stato rieletto, Mattarella è stato rieletto. È chiaro che anche questi sono il risultato di una forzatura, di una stortura, perché i padri costituenti avevano previsto una durata così lunga del mandato proprio per impedire una cristallizzazione del potere, proprio per impedire che una figura finisse per divenire centrale nei processi democratici. Il Presidente della Repubblica doveva avere una funzione solo notarile, cioè accompagnare il rispetto delle regole, ma non diventare motore di indirizzo politico per la decisione e per la scelta di questioni che dovevano riguardare semplicemente il governo e il Parlamento. La figura della Presidenza della Repubblica è chiaramente sondata nella Seconda Repubblica e bisogna trovare modo di ricostruire un equilibrio che sia dignitoso e decoroso per la sovranità e per la libertà del nostro paese. Questo, vi ripeto, a prescindere dal giudizio sulla persona Mattarella, sulla persona Napolitano, Ciampi, Scalfaro, è un problema strutturale. Noi non possiamo vivere come una colonia perché viviamo dentro un'architettura che permette ai potentati stranieri di governarci dall'esterno, al di fuori del principio di rappresentatività democratica. Questo problema va risolto. Va bene, andiamo avanti, cari amici. Ecco qui, lo sapevo, è sempre lui. Oggi Putin è andato a trovare Kim Jong-un. Ecco qui, guardate, bel abbraccio tra il pettinatissimo Kim e Vladimir Putin. Si trovano a Pyongyang e Kiev dice che Mosca sta preparando una nuova offensiva. 10.000 soldati nel Donetsk, c'è l'abbraccio di Putin a Kim, in allerta l'area tra il Donbass e Kharkov, intanto il leader russo a Pyongyang cerca armi e sostegno. Vediamo cosa ci dice Daniele Raineri, dice la Corea del Nord accoglie con l'equivalente diplomatico di una tempesta di effusioni amorose, forse un po' troppo, la visita ufficiale del presidente russo Vladimir Putin, dice la prima dopo 24 anni, cominciata ieri sera e durerà anche oggi. Dice la capitale, Pyongyang è tirata a lucido, parata a festa, bandiere con i colori russi, esposti ovunque, mazzi, gigantografie sorridenti, piazzate nei punti strategici, una parata di mezzi militari e cori di soldati che intonano un inno composto per l'occasione e che ogni pochi secondi dedica un verso al nome del russo assieme al suo ospite, il dittatore Kim Jong-un. Alla mattina Putin aveva promesso di creare un'alleanza contro gli Stati Uniti accanto al nordcoreano in un articolo firmato da lui e pubblicato nella prima pagina dell'organo ufficiale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord. Dice, la Russia ha sempre appoggiato e continuerà ad appoggiare la Repubblica Popolare Democratica di Corea, l'eroico popolo coreano e la loro opposizione a questo nemico insidioso, pericoloso e aggressivo, scrive Putin. Allora, io... La chiave di lettura di Repubblica è come al solito un po' suggestiva, tende a mistificare. Molto semplicemente, considerato che gli occidentali e la NATO hanno deciso di fare della guerra in Ucraina, della situazione in Ucraina, non un conflitto regionale, ma il sintomo, il segnale di una lotta per il riequilibrio complessivo geopolitico dell'ordine mondiale, Putin è costretto adesso, proprio perché portato su quel territorio dagli occidentali, a giocare con gli stessi mezzi. E se fino a ieri aveva pensato di poter risolvere la questione ucraina attraverso un compromesso possibile che si limitasse a chiedere la neutralità dell'Ucraina e la fine dell'uccisione della popolazione russofona nel Donbass da parte dei nazisti del battaglione Azov, adesso è costretto a giocare sul terreno che gli occidentali hanno predisposto. E se gli occidentali continuano ad utilizzare leve di ogni tipo per provare ad accerchiare la Russia, lui risponde in maniera simmetrica e prova a cercare alleati ovunque per mettere in discussione il dominio dell'unipolarismo americano. E quindi dove deve andare? Andrà per forza a cercare sostegno in quei paesi non allineati che da tempo combattono da soli in posizioni di estrema difficoltà contro la violenza degli Stati Uniti d'America e dei relativi alleati. Quindi cercherà certamente di consolidare ottimi rapporti con l'Iran, con la Corea del Nord, con Cuba, col Venezuela, cioè con tutte quelle nazioni che vengono genericamente dipinte come parte di un asse del male, proprio perché non funzionali all'ordine complessivo costruito dagli Stati Uniti d'America. Oggi, come anticipato dal capo del Cremlino, ci sarà la firma di accordi commerciali e di sicurezza, sempre nell'ottica di contrasto all'Occidente e alle sue misure restrittive unilaterali. In un'intervista pubblicata da Bloomberg una settimana fa, il ministro della difesa della Corea del Sud, che si chiama Shin Won-sik, ha detto che Seoul, sempre impegnata a sorvegliare il vicino del nord per ragioni di sicurezza, ha contato l'invio di almeno 10.000 container dal regime di Kim Jong-un alla Russia, capaci di contenere 4 milioni e 800 mila proiettili d'artiglieria. Dice che Putin ne chiederà altri. I proiettili d'artiglieria sono consumati a decine di migliaia ogni giorno nella guerra di trincea che si combatte ormai da più di 2 anni nell'est dell'Ucraina e decidono chi è più forte. Dice, il Dipartimento di Stato americano accusa la Corea del Nord di avere inviata alla Russia anche missili balistici. Come nota Reuters, però, l'industria bellica russa è già adesso capace di produrre più proiettili d'artiglieria di tutti gli alleati della NATO messi assieme. E quindi la visita ufficiale di Putin ha un altro significato, che non è soltanto quello di chiedere altri milioni di colpi di cannone. E allora, se lo sapete che è questo, perché mentite? Cioè, se lo sapete che il senso della visita di Putin non è quella di andare lì a pietire colpi d'artiglieria, considerato che l'industria bellica russa riesce da sola a fare meglio di quella di tutti i paesi della NATO messi insieme, evidentemente il senso della visita è un altro, ed è la costruzione di un'alleanza sul piano internazionale che mette in discussione l'architettura globale, dell'ordine di potere globale, dipinto, disegnato, forgiato dagli Stati Uniti all'indomani della caduta del muro di Berlino. Questo è il senso della visita di Putin a Kim Jong-un. Poi si può contestare, si può criticare, si può dire, ma in ogni caso un mondo dominato da queste potenze, da questi autocrati, sarebbe certamente più insicuro, più violento rispetto a quello che è costruito dall'Occidente con tutti i suoi limiti, ma la verità andrebbe raccontata, no Daniele? Sul terreno in Ucraina si attende da un momento all'altro l'inizio dell'offensiva d'estate russa, finita ormai quella a nord della città di Kharkov, nei pressi di Borova, quindi a metà strada fra il Donbass e Kharkov. Dice, la terza brigata d'assalto dell'Ucraina, erede del battaglione Azov, ieri ha lanciato un allarme perché i russi starebbero ammassando 10.000 truppe e molti mezzi, forse in preparazione di uno sfondamento. I giorni utili per combattere e avanzare prima del ritorno del cattivo tempo scorrono veloci e la Russia, se davvero intende lanciare un attacco risolutivo da est, non può aspettare ancora molto. Dice poi il procuratore generale dell'Ucraina, che si chiama Kostin, ieri ha dichiarato che gli ufficiali russi nella regione del Donetsk, dove si aspetta l'iniziativa dell'offensiva, avrebbero ordinato alle truppe di decapitare i soldati ucraini invece che di farli prigionieri. Come prova ha portato una foto presa da un drone di un blindato ucraino danneggiato, quella che dice essere una testa mozzata lasciata sul cofano, dice, ma l'immagine è censurata elettronicamente, quindi non è possibile confermare. Già in passato miliziani ceceni e mercenari della Wagner hanno decapitato soldati ucraini. Ecco, questa qua è una forma di manipolazione pura, di fake news, che sicuramente non piace al presidente Mattarella, perché dare una notizia sulla decapitazione dei soldati ucraini da parte dei russi per poi dire che non c'è nessuna prova sulla veridicità del fatto, c'è una sorta di qui lo dico e qui lo nego. Allora, questa è informazione o è manipolazione? Questa è notizia o è velina di intelligence? Il Presidente della Repubblica non vuole che vengano pubblicate fake news, quindi Raineri, per dare seguito all'alto monito del Presidente, prima di pubblicare una notizia del genere sul cofano della la testa, nel cofano mozzato dal drone, per poi dirti da solo che non ci sono prove sulla veridicità del fatto, per non dare un dispiacere al Presidente della Repubblica, non lo scrivere se non sei sicuro, perché se no le fake news, beh, insomma, la fake news è come un venticello, gira, 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 torna, non va bene, capito? Fai più attenzione. Chiudiamo con la verità. Ecco, la verità ancora torna sulla questione vaccinale, continuano a ricordare, diciamo, tutte le follie commesse nel periodo psicopandemico. Dice, cosa serve una commissione d'inchiesta? Ha mentito sui vaccini, il Kansas fa causa a Pfizer. Lo Stato americano accusa il colosso farmaceutico di aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti sulla efficacia del farmaco e sulla sua sicurezza, celati i dati sugli effetti avversi, contestata anche la censura sui social. Fanno bene questi della verità a continuare a battere su questa storia, perché non deve passare in cavalleria quello che è accaduto. Nessuno di noi ha dimenticato quel tempo e quel periodo. Molti di noi hanno combattuto, sono invecchiati, hanno perso energia, hanno lottato con tutte le forze che avevano per cercare di difendere un barlume di verità. Noi siamo fra quelli, orgogliosamente, e non ci piace vedere come adesso tutta quella storia fatta di violenze, soprusi e menzogne venga cancellata con un colpo di spugna fatto da interessati silenzi. Quindi bene fa la verità a continuare a tenere accesi i riflettori su quello che è accaduto in un periodo relativamente recente della nostra storia. Prima però di chiudere con Pfizer, fa bene Carlo Cambi a ricordare perché il problema del premierato esiste. Dice, l'unico golpe sono i giochi di palazzo, dice Carlo Cambi. La sinistra grida al regime per le proposte del governo, ma tace sulle manovre anti-cav di Scalfaro rivelate da Ruini, sulle maggioranze costruite a tavolino dal Quirinale. Quindi ricordo una serie di cose, dice il regime, Liliana Segre, insomma tutta questa storia sul problema del fascismo, del premierato, che è una riforma fascista, però ricorda bene Cambi una serie di cose, cioè le dichiarazioni di Ruini, quando disse che Scalfaro lo chiamò per cercare di far cadere Berlusconi nel 94, non era compito di Scalfaro, ricorda quello che accade nel 2011, quando Draghi con Jean-Claude Trichet, che era in procinto di lasciare la Banca Centrale Europea, scrisse una letterina per mettere in mora il governo italiano, ecco, ricorda quello che accadde al tempo di Napolitano, di Monti, ora recentemente di Draghi, insomma, per cui il fatto che l'Italia sia costantemente vittima di golpe orchestrati dall'esterno che servono per normalizzare la nostra declinante democrazia è un dato politico inoppugnabile e va affrontato a viso aperto. Bisogna parlarne chiaramente, senza infingimenti, senza buttarle in caciara. Il dato è quello. Poi sullo strumento non per forza deve essere il premierato la soluzione, ma negare che esista un controllo esterno del nostro paese che si esplicita e si caratterizza per il tramite, come dire, di colloqui affettuosi con l'inquilino del Quirinale, sempre al di là del nome del singolo, perché il Quirinale costitutivamente oramai si è calato in questo ruolo da Oscar Luigi Scalfaro in poi. Ecco, questo lo ripeto per l'ennesima volta, questo è un dato che va affrontato con coraggio, con serietà, senza esasperare i toni, ma va affrontato. Il Kansas porta Pfizer alla sbarra, ci dice Patrizia Floder Reiter, mentì sui vaccini e censurò la verità. Lo Stato americano accusa il colosso di aver fornito dati fuorvianti su efficacia e reazioni dei sieri, dice, contestato pure il bavaglio social. Dice Pfizer ha fatto molteplici dichiarazioni fuorvianti riguardo il suo vaccino anti-Covid in un momento in cui gli americani avevano bisogno della verità. Con queste parole lunedì il procuratore generale del Kansas, Chris Kobach, ha annunciato la causa contro il colosso farmaceutico presentata nello stesso giorno al tribunale distrettuale della contea di Thomas. Con il suo comportamento l'azienda avrebbe violato una legge dello Stato americano sulla protezione dei consumatori. Pfizer ha ingannato il pubblico, continua Patrizia Floder-Reiter, affermando che disponeva di un vaccino anti-Covid sicuro ed efficace, anzi, anche se sapeva che l'efficacia diminuiva nel tempo e rispetto a nuove varianti, anche se era collegato a eventi avversi gravi, tra cui miocardite, pericardite, aborti spontanei, decessi. Pfizer ha nascosto al pubblico queste informazioni, esordisce il documento, 68 pagine di argomentazioni dettagliate. Ecco, fortunatamente c'è ancora qualcuno che vuole verità e giustizia. Vedremo come finirà questa storia. Fanno bene pure a ricordare come abbiano cercato questi colossi farmaceutici di imbavagliare la comunicazione facendo pressione sui social media affinché nessuno potesse raccontare la verità. Ricordiamo anche noi i video censurati, i canali chiusi, soltanto per avere anticipato quello che adesso è patrimonio conoscitivo comune. Insomma, forse anche il canale che ci ospita, YouTube, dovrebbe chiedere scusa a Google, magari pagare dei danni o essere messo dalla legge in condizione di non difendere mai più in futuro le ragioni della menzogna contro quelle della verità. Va bene, cari amici, grazie per aver seguito anche oggi il nostro Controcanto. Con il Controcanto torniamo domani sempre alle ore 11. Vi invito a dare una mano a Visione TV. Stiamo vivendo una fase di difficoltà finanziaria. Nel caso in cui non dovessimo recuperare, insomma, sul piano delle donazioni, saremmo costretti a breve a tagliare una serie di importanti contributi esterni. Ecco, noi confidiamo su di voi, confidiamo sulla vostra generosità e sul vostro sostegno. Potete aiutarci con bonifico, con PayPal, i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione. Vi invito infine a sostenere la nostra rivista, il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, curato con grande perizia e intelligenza da Enrica Perucchietti. L'ultimo numero approfondisce precisamente la crisi geopolitica e i pericoli che incombono su tutti gli europei di fronte all'incancrenirsi della questione russo-ucraina. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.